oggi riferisco a loro come questi ragazzi, invece di dire questi nomi, che non sono nomi tanto facili, per non ripeterli tante volte. Comunque, questo è il messaggio che io ho già predicato qui una volta, non ricordo quando, ma so che l'ho già predicato, da Daniele capitolo 3, e voglio, siccome è l'ultima domenica che predico, prima che torna il pastore, voglio un pochino usare questa storia, questo passo, per concludere un po' il discorso della fede che ho fatto a lungo dal libro di Ebrei e anche da altri passi nel Nuovo Testamento. Perché questo è un buon esempio di fede praticato dalla parte di credenti, anche perché questo passo ci spiega bene perché ci fidiamo di Dio. Okay? C'è un motivo per la mia fede in Dio. La gente ha l'idea sbagliata della fede, che la fede è che uno chiude gli occhi e fa questo grande salto nel buio in mezzo di tante cose che non capisce, non sa niente, però è una persona che diciamo è un pochino spirituale, è una persona un pochino mistica, una persona che ha il dono della fede, e quindi lui chiude gli occhi e fa un tuffo enorme in mezzo di un immenso buio e crede tante cose che non si può vedere, o sono tante cose finte. No, la fede che abbiamo è su tante cose fissi, è su un fondamento fermo. È vero che la fede è credere in quello che non riesce a vedere, è vero che la fede è credere in quello che non riesce a vedere, però la nostra fede in Dio è basata su tante cose che possiamo vedere. Okay? Io credo che Dio esiste perché vedo con mio occhio quello che Lui ha fatto. Poi io ho visto le opere di Dio, abbiamo raccontato nella Bibbia tanti anni di storia che sono cose vere, che Dio ha fatto, che io posso fidarmi di Dio perché ho visto tutto quello che Lui ha fatto. Lui è fidabile, quindi mi fido di Dio perché Dio si è mostrato di essere fidabile. Questa è una storia che mostra che Dio è fidabile, e voglio usare questa storia oggi per spiegare come mai possiamo fidarci di Dio. Cos'è che Dio c'ha che io posso fidarmi di Lui? È un esempio di come la fede è stata praticata. Quindi per questi due motivi ho scelto questa storia oggi. Io voglio leggere il versetto 15, poi prego e iniziamo il discorso. Daniele capitolo 3, versetto 15. Ora, non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti, se siete pronti a prostrarvi per adorare l'immagine che io ho fatto, bene. Ma se non l'adorate, sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Ascoltate queste parole. E qual è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? È una bella domanda questo. Preghiamo e facciamo il discorso. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Io chiedo la tua benedizione sulla predicazione della tua parola ora, che ci brucerà nel cuore la tua parola, che ci spingerà la tua parola ad avvicinarci più a te, ad accostarci più a te, che noi poi lo possiamo capire e poi metterla in pratica, Padre, le cose che impariamo qui oggi. Chiedo l'aiuto del tuo Spirito Santo in me per dire le cose giuste e per convincerci tutti di quello che vuoi insegnarci questa mani. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Vi do un pochino la storia qui, immagino che diversi di voi già lo conoscete, alcuni di voi magari non lo conoscete la storia. Detto a breve, il re Nebuchadnezzar, quelli di Babilonia, sono andati in Israele, hanno sconfitto Gerusalemme, hanno portato via alla Babilonia dei prigionieri, hanno scelto dei migliori fra il popolo degli israeliti, hanno scelto dei ragazzi migliori quei che erano più intelligenti, quelli che avevano tutto bene, diciamo, hanno lasciato lì in Israele tutti i zoppi, tutti quei che erano meno intelligenti, meno studiati, hanno portato questi ragazzi diversi, ne hanno portati lì nella Babilonia a servire il re. E perciò si trova qui questi tre ragazzi, Shadrach, Meshach e Abednego, nel palazzo del re, che devono servire il re Nebuchadnezzar. E lui è un uomo pagano, lui serve, anche quello non riuscirò a dirlo, quindi dovete accettarlo come lo dico, mi dispiace dirvelo così, però sono straniero, devo dirlo in modo strano io, è il mio diritto. Il re Nebuchadnezzar ovviamente è un pagano che credeva in tanti dei, lui non credeva nel Dio ebraico, lui era un pagano. Credeva in tanti dei, pensava magari anche se stesso di essere un Dio. E questi uomini, fedeli a Dio, si trovano in mezzo ad un mondo pieno di infedeli, persone che non credono in Dio. E loro devono vivere una vita pura e santa davanti a Dio, in mezzo ad un mondo impuro. E questa è la situazione in cui noi ci troviamo. Anche noi siamo persone credenti in Dio, che viviamo in mezzo ad un mondo impuro, e noi siamo fra migliaia e migliaia di infedeli e nella società, e noi dobbiamo cercare anche noi di vivere una vita giusta in mezzo a tante ingiustizie. Questi ragazzi hanno dovuto scegliere diverse volte, questa non è la prima volta che devono fare una scelta di fede, di essere diverso dal resto del popolo. Subito come sono entrati nel palazzo del re, quei che erano i capi insistevano che loro mangiassero una dieta che era contro la dieta che Dio gli aveva dato nel Vecchio Testamento, e loro hanno rifiutato di mangiare quella roba che il re insisteva che loro mangiassero, e potrebbe essere finito male per loro questa scelta di essere contrario a qualcosa sul quale insisteva il re. Loro invece non avevano paura, come Mosè non aveva paura nella sua scelta di fede che ha fatto, e loro hanno detto: no, noi non mangiamo questo cibo che voi ci date da mangiare, noi mangiamo un altro cibo che segue la legge che il nostro Dio ci ha dato. E la situazione si è finita bene, perché alla fine di un certo numero di giorni di prova che gli hanno dato, loro erano di aspetto migliore di quelli che, con rispetto a quelli che hanno mangiato quell'altra dieta, e gli hanno permesso di continuare a seguire la dieta loro che Dio gli aveva stabilito. Quindi questi ragazzi, la loro fede già era stata messa alla prova, non solo questa volta, ma immagino tante volte. Che loro, per la loro fede in Dio, hanno scelto di ubbidire la legge di Dio, e la fede ci porta sempre a ubbidire a Dio. Non è facile sempre ubbidire a Dio, ma noi dobbiamo ubbidire per fede. A volte è molto facile non ubbidire. Sin dall'inizio è stato così con Caino e Abele. È scritto in Ebrei capitolo 11 che Abele era considerato fedele a Dio giusto perché lui, per ubbidienza, faceva il sacrificio, quello che Dio aveva detto di fare, mentre Caino, per mancanza di fede in Dio, non si è riuscito ad ubbidire Dio in una minima cosa. Noi, se riusciamo ad ubbidire a Dio in questa vita, sarà perché abbiamo fede in Dio. A volte noi dobbiamo dire: io non capisco quello che Dio mi ha detto di fare, non vedo, non mi sembra che ubbidire a Dio in questa cosa mi fa nemmeno bene. Forse ubbidire a Dio ci potrebbe sembrare che ci farebbe anche male a volte. E noi, nonostante quello che sembra, dobbiamo ubbidire sempre a Dio per fede, anche se non vediamo come ci può aiutare. Anche se sembra che ubbidienza ci fa male, ubbidire a Dio non mi permette seguire il desiderio della mia carne, però io per fede in Dio ubbidisco a Dio. Questi lo mettono in pratica, questo concetto dell'ubbidienza. Non mangiavano quello che il re gli dava da mangiare, loro mangiavano quello che Dio gli aveva detto di mangiare per fede. E ora sono arrivati ad un altro punto nella vita, che il re Nebuchadnezzar mette un grande idolo, fa un'immagine enorme di oro e invita tutta la gente di tutto il mondo praticamente di venire per un certo giorno per fare una certa festa, che il grande finale della festa era che quando suonavano tutti questi strumenti tutta la gente insieme doveva inginocchiarsi davanti a questo idolo per adorarlo. Questo ovviamente è una cosa vietata al popolo di Dio. Questi tre ragazzi sapevano che non potevano farlo, e il re, sapendo che c'era fra la sua gente, fra il suo popolo, la gente che non volevano adorare il suo idolo, si era già preparato per quelli che avrebbero rifiutato di inginocchiarsi davanti al suo idolo. Aveva preparato una grande fornace per loro, per buttarli dentro un fuoco chi avrebbe disubbidito a lui, al suo comando, di inginocchiarsi davanti al suo Dio. E questi tre uomini, Shadrach, Meshach e Abednego, nonostante questo che aveva fatto il re, hanno detto fra di sé: noi non ci inginocchiamo davanti a questo idolo. Sarebbe stato molto facile, perché lo facevano tutti, per quanto sappiamo noi, migliaia e migliaia di persone lì davanti a questo idolo, centinaia di migliaia di persone probabilmente davanti a questo idolo, che tutti si sono inginocchiati davanti a questo idolo tranne questi tre uomini. Sarebbe stato molto facile farlo, anche fare finta di farlo, perché potrebbero nel cuore aver detto: guarda, io mi abbasso un pochino senza abbassarmi tutto per rimanere un pochino fedele a Dio, però anche per non morire. Potrebbero aver fatto così, un compromesso: va bene, mi inginocchio nel corpo, ma nel cuore io sarò puro davanti a Dio. Dio mi conosce il cuore, e siccome Dio conosce il mio cuore, io mi sono piegato fisicamente, ma nel cuore non mi piego davanti a questo idolo. Potrebbero aver fatto così. Io penso che ci sono tanti credenti oggi nelle nostre chiese che vivono come il mondo. Vivono, non c'è differenza fra la vita che vive un credente e il resto del mondo, e dicono: va bene, perché io vivo così, perché se non vivo così il mondo mi considera strano, o devo dire no un pochino alla mia carne, però nel mio cuore Dio conosce il mio cuore e nel cuore io sono a posto con Dio. Questi tre non hanno fatto così. Loro sono stati dritti, in piedi davanti a questo idolo al momento che suonarono tutti questi strumenti, al contrario del comandamento del re. Loro sono rimasti dritti, non si sono piegati né nel cuore né fisicamente davanti a questo idolo. Una scelta difficile, è una scelta che si può fare soltanto per fede in Dio, perché ogni aspetto della situazione era che non ginocchiandosi davanti a questo idolo era male per loro, sarebbero stati messi alla morte. L'hanno fatto per fede, però loro conoscevano bene il Dio in cui avevano la fede, e loro sapevano che Dio era affidabile e che potevano fidarsi di Dio. Voglio ripetere la frase, l'ultima frase di versetto 15, e poi andiamo a vedere il resto del capitolo. E qual è il re Nebuchadnezzar? Dice qui una bella domanda: e qual è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? Questo non è il primo incontro. Nebuchadnezzar sta per incontrare Dio qui. Lui ha messo alla prova il Dio, il creatore del mondo, con questa domanda, e lui sta per incontrare Dio, per conoscere Dio. Chi è? Chi è questo Dio che vi libererà dalla mia mano? Non è il suo primo incontro, perché se leggi il capitolo 2 vedrai che Daniele ha già interpretato, secondo la potenza di Dio, un sogno per il re Nebuchadnezzar. Io voglio dirvi, questo non è il messaggio oggi, però voglio dirvi che Dio è molto paziente con noi. Dio è stato paziente con il re Nebuchadnezzar. Il re Nebuchadnezzar già conosceva Dio. perché nel capitolo 2 lui già a Daniele dice: meraviglioso questo Dio tuo che mi ha interpretato il mio sogno. Già conosceva questo Dio, però si è andato indietro un pochino nel suo cammino con Dio, e già nel capitolo 3 non riconosce più Dio e dice: qual è questo Dio che vi libererà dalla mia mano? Il primo punto che voglio fare qui stamani è che il Dio, quello che avrebbe liberato questi ragazzi dal fuoco, dalle mani del re, è un Dio perfetto, un Dio perfetto. Ed ecco perché possiamo fidarci di Lui, perché è perfetto. Versetto 16 a 18, lo leggiamo. Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo: o Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere. E qui abbiamo la fede praticata. Qui abbiamo tre ragazzi che hanno una fede assoluta in Dio, perché loro sanno che Dio è perfetto. La fede non richiede tanto pensiero e non ti tiene responsabile a nessuno tranne Dio. Quando viviamo per fede, noi non dobbiamo considerare più di tanto le scelte che noi facciamo quando è chiaro la volontà di Dio. Io non devo passare ore in preghiera a sapere certe cose che sono chiaramente scritte nella Bibbia e dire alla fine: ok, io per fede faccio così o non così, perché è già scritto chiaramente nella Bibbia quello che devo fare o non fare. Qui hanno il comando di commettere idolatria, cioè inginocchiarsi davanti ad un Dio falso. E loro non dovevano pensare, non dovevano passare tanto tempo in preghiera a Dio per scegliere quello che avrebbero fatto. Loro sapevano subito, senza pensarci, quello che dovevano fare, perché era già scritto chiaramente il primo comandamento: non avrai altri dei davanti a me. E il secondo: non fare idolo, non fare immagine di alcuno di me, dice Dio. Loro non dovevano pensare su questa cosa. Loro hanno detto: noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Loro sapevano che dovevano essere responsabili solo a Dio. Erano responsabili solo a Dio. Quando noi facciamo delle scelte che a volte ci mettono in una posizione contraria alla società e a volte ci mette in una posizione contraria alla propria famiglia, per fede, spesso credenti in Dio che hanno come famiglia persone che non sono credenti, fanno delle scelte che li mettono in opposizione alla propria famiglia. E questo è un problema che non è facile. Però dobbiamo ricordare che noi siamo responsabili per primo a Dio in ogni cosa che facciamo. E quando viviamo per fede, noi non sentiamo la responsabilità verso la gente di fare un piacere alla gente, perché noi vogliamo fare un piacere a Dio. Loro non sentivano nessun obbligo di fare questo piacere al re, giusto perché lui era il re. E hanno detto: noi a te non siamo responsabili, non abbiamo bisogno di darti una risposta in merito a questo. Noi non dobbiamo spiegarti chi è Dio, noi non dobbiamo spiegarti come mai questa scelta, perché noi non siamo responsabili a te. Noi siamo responsabili a Dio e la nostra fede è in Lui. E la fede è così, ci fa capire che siamo responsabili solo a Dio. Voglio sottolineare qui un'altra cosa. La prima parte di versetto 17 dice: ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci. Poi, la prima parte di versetto 18 dice: ma anche se non lo facesse, ci sono due possibilità qui. Che Dio subito, Dio potrebbe, potrebbe aver fatto tante cose qui, subito Dio, volendo, potrebbe aver messo tutta questa gente pagana nel fuoco loro e lasciare in piedi lì questi tre ragazzi soli, vittoriosi sopra i loro nemici. Era possibile tutto. Dio, nella sua potenza, potrebbe aver preso questi tre ragazzi e potrebbe averli portato via subito, volendo. C'erano migliaia di possibilità qui che Dio potrebbe aver fatto per non permettere a questi ragazzi essere messi, gettati in questo fuoco. Le possibilità erano tanti qui. E loro lo sapevano che Dio potrebbe aver fatto in maniera che loro il fuoco non lo vedevano. Però loro sapevano anche che nella volontà di Dio era possibile che Lui non facesse così. Hanno detto: ma anche se non lo facesse. Noi spesso abbiamo l'idea della fede che la fede insiste su un risultato positivo in ogni situazione. C'è una certa idea sbagliata della fede spesso da parte nostra, che noi pensiamo che quando abbiamo la fede ogni cosa va liscio. La fede non è quello. Io una volta ero con una persona che aveva una certa situazione nella vita, eravamo in tre, e c'era una certa signora che aveva una situazione nella sua vita che era una persona, un membro della sua famiglia che era malato, e ero insieme con un'altra persona, andavamo all'ospedale a visitare questa persona, e questa signora ad un certo punto, un pochino disperato, avendo una certa idea sbagliata della fede, ha guardato a me e ha detto: ma tu la fede ce l'hai, vero? Io ho detto: sì, io la fede ce l'ho. Ha guardato lei a quest'altra persona e ha detto: e tu la fede ce l'hai, vero? E quest'altra persona ha detto: sì, io ho fede in Dio. E questa signora ha detto: ah, ok, questa situazione finisce perfettamente perché noi abbiamo la fede. Quindi andrà tutto liscio qui, ok? Sarà tutto risolto come lo pensiamo noi, perché noi abbiamo la fede. Noi abbiamo a volte questa idea sbagliata della fede, che la fede vuol dire che andrà tutto bene, andrà tutto liscio, quando in realtà la fede è vero, la vera fede è buttarci nelle mani di Dio, sapendo che nonostante quello che succede, o bene o male, noi siamo nelle mani di un Dio perfetto, ok? Questi tre ragazzi non insistevano o non richiedevano un risultato particolare in questa situazione. Loro non hanno chiesto nemmeno a Dio di non permettere che loro fossero gettati nel fuoco. Loro dicevano solo che sarebbero stati liberati dalla mano del re, o gettati nel fuoco o non gettati nel fuoco. Nonostante la situazione come andava, loro credevano che Dio in qualche maniera li avrebbe liberato dalla mano di quel re. E questa è la fede. La fede non richiede una certa risultato. La fede non insiste a Dio che finisce in una certa maniera la situazione. La fede accetta la volontà di Dio. La fede in Dio è interessato soltanto nell'ubbidienza a Dio e la volontà di Dio. Questo è la fede. Mi interessa soltanto che io sono stato ubbidiente a Dio e che sia fatto la volontà di Dio. Questa è la fede. Perché? Perché Dio è perfetto. Può darsi che Dio, nella sua perfezione, permette che succeda qualcosa negativa nella nostra vita. È possibile. Dio non ha mai promesso nella sua parola che la vita, per i credenti che hanno la fede, la vita va tutto liscio. No, e questi lo sapevano. Loro dicevano: il nostro Dio è potente a liberarci dalla tua mano, ma anche se non lo facessi, sappi, o re, che non serviremo i tuoi dei. La fede è sempre ubbidiente. Loro avrebbero ubbidito a Dio nonostante le conseguenze. E la mia domanda per noi oggi è questo: noi siamo disponibili ad ubbidire a Dio nonostante le conseguenze per noi? A volte ubbidire a Dio per me vuol dire che io devo negare la mia carne per ubbidire a Dio. Io dovrei farlo anche quando non sembra che c'è qualche risultato buono per me. Io nego la carne mia perché per fede io ubbidisco a Dio e io voglio fare la sua volontà. La fede ubbidisce e la fede non ha paura. Questi qui non avevano paura di ubbidire a Dio nonostante le conseguenze, perché la fede non coesiste con la paura. E questo è il bello della fede in Dio, che quando noi abbiamo davvero fede in Dio non abbiamo più paura. Voi avete conosciuto la paura, tutti noi un pochino abbiamo avuto della paura nelle nostre vite, paura di tante cose abbiamo avuto. La fede non permette la paura. Questi ragazzi stavano per essere messi alla morte, non avevano paura della morte perché avevano fede in un Dio perfetto. La fede non ha paura. Ebrei 12:27, l'ho detto diverse volte parlando di Mosè: per fede Mosè lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Ebrei 13:6, così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare?